Bene, di nuovo buon pomeriggio a tutti voi, ben trovati come sempre da Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Stefano, ci sei?
Buon pomeriggio a tutti. Maracanà e al nostro amico Roberto, che tra l'altro
così lo
sono andato a controllare, facciamo gli auguri
perché pochi giorni fa infatti un ascoltatore, caro Roberto,
una valanga.
No, un ascoltatore,
cioè, 54 anni.
50,
sì, quindi è giovanissimo.
Due anni fa, due giorni fa.
Un ascoltatore dice: fate gli auguri a Roberto, perché qualche giorno fa è stato il suo compleanno, e quindi lo facciamo.
Esatto, ecco.
Grazie, vi ringrazio.
In diretta,
in ritardo, ma credi.
Meglio tardi che mai.
Oggi è il compleanno di Çalhanoğlu.
Vedi,
siete quindi gente seria.
Siamo degli acquari.
Il centrocampista più totale.
30.
Della Serie A, possiamo dire.
Sì, assolutamente.
Non solo della Serie A.
È uno dei migliori in Europa, secondo me. Però sì. grande intuizione di Simone Inzaghi. L'ha trasformato in un regista.
È tra i primi 5 in Europa in Pallomeni?
Senza dubbio.
Sì? Allora lo chiediamo anche a mister Andrea Agostinelli. Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
Ciao,
buon pomeriggio. Insieme a te c'è anche Gianluca Rossi, vedi? Ciao Gianluca, ben trovato.
Buongiorno e tanti auguri ad Akan.
Ciao Gianluca.
Assolutamente.
Certo.
Mister, è tra i primi 5 centrocampisti d'Europa? Adesso?
Sì, io adesso tra i primi 5 dovrei avere un quarto d'ora almeno per ricordarmi un po' tutti, ma credo che sia uno
Rodri.
Sì, no, però
Bellingham.
Vogliamo dire nei migliori 10, non c'è dubbio. Non è una critica.
De Bruyne.
Beh, però loro sono più offensivi. Çalhanoğlu è diventato proprio
completo, per
centrocampista
me
davanti alla difesa.
Totale.
È quello che avvia l'azione.
Possiamo dire centrocampisti davanti alla difesa è un discorso. In centrocampisti in generale nei primi 10 c'è. Davanti alla difesa nei primi 5 anch'io sono d'accordo.
A me sembra quello più completo, sa fare costruzione, distruzione, fase di non possesso, fase di possesso.
C'è la conclusione dalla distanza.
Ma credo che abbiamo ragione tutti, chi dice che è il 35
per non c'è dibattito.
No, Gianluca Rossi, però adesso tu non mi dire che qualche anno fa, quando è stato preso Çalhanoğlu, ti aspettavi un giocatore così, preso a parametro zero.
Ma io sono molto sincero, ragazzi, io quando è successa quella cosa ad Eriksen piangevo, perché ho detto no, cioè, e francamente l'ho vista come un'occasione di mercato a zero, cioè mai e poi mai mi sarei atteso che Çalhanoğlu in meno di 3 anni facesse 23 gol, 24 assist e diventasse quello che è, e onestamente sono sorpreso anch'io da come è diventato Çalhanoğlu, però sai, io non so se sia tra i primi 10, tra i primi 20, tra i primi 5. So sicuramente che nella classifica, devo dire, della cosiddetta sindrome innata del cornuto, cioè di quelli che una volta veneravi e adesso devi attaccare perché sei un suo ex sostenitore, perché giocava nella tua ex squadra, credo che tra lui e Lukaku e Donnarumma abbia stravinto lui, cioè nel senso che ancora oggi sento dire Çalhanoğlu, ma non è sto gran giocatore, cioè quindi francamente credo che da questo punto di vista, ma parli con qualsiasi ex milanista,
perché è andato via.
E vabbè, ho capito, ma uno
però Çalhanoğlu non era così a Milan, dai,
andava in un altro ruolo.
Era un trequartista che aveva dei colpi, che piaceva in certe partite, poi si spegne. Adesso ha trovato anche una continuità di prestazione.
Ho capito, ma anche nella fase difensiva, insomma,
certo,
è un giocatore.
Ma
io noto solo che per anni, cioè, qui si è detto Çalhanoğlu è una pippa, Donnarumma gli cadono anche le chiavi di casa e Lukaku non segna manco a pagarlo. Cioè, sono tutti giocatori che nel nostro campionato, prima o dopo, un po' di differenza l'hanno fatta. E quindi io sono sempre, insomma, per essere onestamente molto equilibrato e dire se questi giocano in Serie A e questo livello, adesso non è più il caso di Donnarumma che però fa ancora portiere della nazionale, mi sembra che magari i tecnici, visto che voi siete tecnici, ne capiscono di più, insomma, di quelli che stanno sul divano a proferire solo gli insulti perché non sono più nella tua squadra, tutto qui.
Mister, in questa,
e comunque tanti auguri a Çalhanoğlu che oggi fa 30 anni.
Perfetto, perfetto, averli 30 anni. Allora, no, vi faccio sentire un passaggio. Ieri era al premio Amici dei Bambini, proprio di Ausilio, su Inzaghi. Quello che
c'ero.
Lo so che c'eri. Ti faccio sentire questo passaggio perché abbiamo preso qualcosa. Però questo, visto che stiamo parlando di Inzaghi, di quello che sono state anche le sue scelte, sentite cosa ha detto.
Inzaghi?
Abbiamo il Genoa.
Beh, Inzaghi è
sei professionista.
È un perfezionista. E ha questo gusto del bello che penso sia manifestato attraverso anche le prestazioni della squadra. Risultati che arrivano anche attraverso un bel gioco, che però è un gioco che non arriva per caso, è un gioco che arriva perché c'è tanto lavoro dietro, tanta organizzazione che ho modo di vedere tutti i giorni da Piano Gentile. La domenica o il sabato, a seconda di poi quando si gioca, sono semplicemente frutto di un grandissimo lavoro che viene fatto e sviluppato attraverso il lavoro di tutti i giorni.
Lavoro di tutti i giorni, il lavoro, il perfezionista. Andrea Agostinelli è cresciuto in che cosa da quando era qui alla Lazio, a tuo giudizio?
Ma è cresciuto sempre perché ha la fortuna di avere un grande staff e perché è una persona molto intelligente. Allora, io di Simone, che ho un ottimo rapporto, credo che a Simone gli manca solo una cosa: di vincere uno scudetto, ma soprattutto che tutte le persone che credono che la gentilezza nel suo modo di operare e di parlare sia debolezza, quando succederà questo allora sarà tra i più forti allenatori che ci sono in Europa. Io credo solo di manchi questo, uno scudetto certamente sì, perché all'Inter glielo rimproverano, ma che anche quelli che credono che la sua gentilezza nei rapporti, nelle dichiarazioni, nel suo modo di fare, si trasforma in intelligenza e non in debolezza, scusatemi se lo dico.
Stefano?
Un'altra cosa molto bella, Andrea, che condivido, credo che sia, come ho detto ieri Marco, io non ho risparmiato critiche nei confronti di Inzaghi, ma perché mi aspettavo molto di più Inzaghi è un allenatore molto molto meticoloso, ho detto bene Ausilio, un perfezionista, ma soprattutto è un secchione. Cioè, consentimi questo termine, cioè nel senso che lui conosce gli avversari, appassionato, ed è rimasto sempre lo stesso, la stessa persona, lo stesso ragazzo, lo stesso uomo. Cioè, non si è montato la testa, e devo dire che è cresciuto anche, lo vedo più sicuro, come da un punto di vista anche proprio della crescita umana, professionale. Adesso lo vedo sereno. E lo scorso anno era incappato un po' in, non che era, delle critiche che forse lui aveva sentito eccessivamente, se ne è fatta una ragione, va avanti per la sua strada e secondo me, sono d'accordo con Andrea, è uno dei migliori allenatori d'Europa.
Addirittura?
Sì, sì, sì.
Cioè lo consideri, nonostante perché, non abbia vinto
perché,
ancora
sì,
un titolo di peso?
In giro non ne vedo di fenomeni, poi tra l'altro sempre i giocatori fanno la differenza, Andrea lo sa bene perché è stato un grande giocatore ed è un ottimo allenatore e sa cosa significa, no? Ricoprire i due ruoli. E quindi anche Inzaghi ha avuto lo stesso percorso, si è avvantaggiato e in giro non ci sono questi fenomeni. È vero che tutto noi differenziamo tra successo e insuccesso, però adesso io mi prendo Inzaghi come tra, perché sta sul pezzo Marco, perché è moderno, perché è europeo, perché l'Inter gioca un calcio europeo, un calcio superiore, è un calcio superiore, c'è niente da fare. Poi può perdere pure 2-0 e Gianluca sarà contento, insomma, anche sabato
se perde sabato sarà contento,
però
sì.
Voglio dire, quello ci sta perché è fisiologico, no? Giusto Gianluca, non è che potete vincere sempre,
no, beh, certo, ma io se
può succedere vengo, però quello che ha detto Andrea è bello, cioè, Roma, è anche un gentleman, è educato, e sembra a Roma sembra un C, la parola finisce per C e finisce, no? Ah, è arrivato questo, sembra invece dà l'idea, magari non ti regala titoli, che sembra tutto lì, che ed è un ragazzo.
Ha migliorato un po' anche un po' nella comunicazione.
Ma no, ma chi se ne ognuno allora, rimane se stesso.
Ma secondo
quello,
me è
però
migliorato.
Non è neanche semplice appropriarsi di una dimestichezza comunicativa che possa soddisfare tutti. Poi, tra l'altro, io vorrei sottolineare una cosa banale, ma insomma, sto ragazzo è del 76. Questo sta ancora nella fase di completamento del suo cursus honoris da allenatore. Per cui le doti e le qualità che sottolineava Andrea Agostinelli, non solo io le condivido, ma le apprezzo enormemente e le allargo anche all'altra sponda milanese. Perché anche Pioli è una persona estremamente corretta, educata, gentile, cordiale e disponibile. Cioè queste sono qualità che nel mondo del calcio forse andrebbero un pochino riscoperte. Simili.
Infatti c'è anche molta stima tra i due, eh? Io me lo ricordo già dai tempi
comunque Inzaghi è oggettivo, io sono d'accordo con Stefano, oggettivamente. Ragazzi, in questo momento
aspetta. Ma dalla primavera, da quando ha preso le giovanili dalla Lazio fino adesso, mi dite cosa è vero, manca lo scudetto all'Inter. Io sono stato il primo, cioè volevo dire la squadra è forte.
Come se fosse colpa sua, però cioè, magari
no, Gianluca, ma io l'ho criticato. Cioè, nel senso,
però
cioè,
Gianluca
ha fatto degli all'Inter. Gianluca non è,
dai.
Ma non è che, ma non è ma fa parte. Allora, l'interista è incazzato. L'interista sarà arrabbiato perché ha perso lo scudetto il primo anno. Lo scorso anno, quarto, ci sta. Però,
però è un percorso di crescita.
Bravo. Devi sbagliare. Non ha mai vissuto quel tipo di altitudine. Però non è che tu puoi dire Inzaghi, tre anni di lavoro di Inzaghi sono stati negativi. Come fai a dire anche questo, anche se non ha vinto lo scudetto? Non lo puoi dire.
Se posso dirvi, allora io non. Ovviamente il mister, come di quello che avete detto voi, è sacrosanto. Ma la cosa che più mi ha colpito sono due. Uno, che nel libro di Sacchi, che è un suo storico detrattore, ci sono proprio le parole di Guardiola che assomigliano molto a quelle di Costinetti di Pallomeni, perché lo stesso Guardiola nella prefazione del libro di Sacchi dice che il miglior progetto tra virgolette di allenatore in crescita, il miglior percorso di crescita l'ha visto proprio con Inzaghi, che è arrivato quasi insomma a farlo soffrire, no, in quella finale di Champions.
Sì, sì.
E poi una cosa che mi ha molto colpito, io non chiamo mai il mister, cerco di non disturbarli mai, anche perché conosco Massimiliano Faris che sarà in panchina a Roma da tanti anni, però gli ho mandato un messaggio qualche giorno fa soltanto per dirgli mi sembra che stai lavorando bene, ma così, giusto, no? E la cosa che più mi ha colpito, ma secondo me va nel senso che lui mi ha risposto, non dovrei dirlo, sono i messaggi privati, però è una cosa carina: noi stiamo facendo bene, noi cioè io che sono da 40 anni con allenatori egocentrici, no, da Lippi a, se vogliamo, Mourinho, Conte, a me questo continuare a dire noi e usare la parola io solo quando deve prendersi le colpe che poi magari non sono sue, beh, secondo me anche questo continuo noi mettere sempre davanti i meriti dei ragazzi, secondo me fa parte di quella crescita anche di comunicazione che dicevate voi. Mi ha molto colpito questa cosa di dire sempre
non sono io,
siamo noi.
Allora voglio chiedervi due cose perché voglio andare a un altro argomento, però rimango un attimo sull'Inter. Il giocatore che con Inzaghi ritenete sia cresciuto proprio in maniera enorme.
Sicuramente
Çalhanoğlu, tu voti lui.
Çalhanoğlu
e Mkhitaryan. Sì. Agostinelli.
D'accordissimo su questi due, sono nella continuità assolutamente, e esatto, per me i grandi calciatori, i grandi campioni non lo vedi solo dalle doti, ma soprattutto dalla continuità delle loro doti.
Io dirò una cosa che forse non condividete, per me è Lautaro, perché secondo me ha trovato anche un allenatore che lo ha rasserenato, perché ti ricordi gli screzi che in passato ha avuto anche con i predecessori? E poi lo ha collocato, secondo me, proprio al centro di quello che è il discorso offensivo. E se tu vai a vedere nelle sue squadre, il centravanti ha sempre segnato un sacco di gol.
Anche in primavera.
Marco, però volevo dire che siccome ne ha detto un altro, e se ti vado a dire Darmian, se ti vado a dire Acerbi che non finisce mai, se ti vado
a
dire
tutti, Andrea,
a questo punto, quando sono tutti, ti accorgi che poi...
Di Marco, Andrea, dove lo metti, Di Marco?
Assolutamente sì, ma vedi... Sono tutti, quindi allora...
Di Marco fa l'ala sinistra,
Io mi sono dimenticato di Perisic, come mi sono dimenticato di Eriksen con Çalhanoğlu.
Quando è andato via Perisic, per me era un
Brozovic.
Considerata la forza di Perisic, per me quando è andato via ho detto, oddio cosa succederà, io stravedevo per questo giocatore.
Ecco perché è bravo, Andrea.
Certo,
perché tu perdi un valore assoluto e ne ricostruisci immediatamente un altro. Oh, ragazzi, non è un lavoro, Andrea fa l'allenatore, è una cosa difficilissima, no? Che noi diamo per scontato, ma è lì il segreto.
Io vorrei ricordare che questa Inter ha fatto partita vera in finale di Champions League. Quando si parla di Guardiola del Manchester City, si parla veramente di della squadra più forte in assoluto. E l'Inter, ragazzi, parliamoci chiaro, i numeri dicono questo. Vedi, se fosse stato un altro allenatore che non fosse stato Simone Inzaghi, che fosse arrivato in finale della Champions League, avrebbero parlato in modo diverso. Io ripeto, questa sua gentilezza, mi dispiace, che passa per a volte nei momenti in cui non viene il risultato per debolezza, e mi dispiace perché per me invece i grandi campioni, le grandi persone hanno l'umiltà dentro da quando sono nate.
Ma poi Andrea, diciamola tutta, hai ragione proprio per avvalorare quello che hai appena detto. Cioè, ci fosse, adesso facciamo un esempio, facciamo un giochino. Ci fosse stato adesso Guardiola, adesso con più 41 differenze reti, 18 partite vinte su 22,
miglior attacco,
mi dici
miglior difesa.
Quante pagine avrebbero dedicato i giornali a Guardiola?
Ma è quello che sto dicendo. Quello
dobbiamo
che...
essere onesti e corretti. Guardiola dall'Inghilterra dice: ragazzi, questo, guarda, questo è bravo.
Lui mi ha fatto fare una faticaccia per batterlo.
Ma non solo, ha detto, come ha detto Gianluca prima, cioè, che è andato nel dettaglio, cioè, la crescita del progetto. Questo è bravo, questo è uno bravo.
Senti, aspetta,
indipendentemente
voglio...
da quello che può vincere.
Allora, sempre Ausilio, andiamo un attimo sulla Roma, perché la sfida l'Inter sabato. Sentite Ausilio, perché gli è stata fatta la domanda, dice: ma c'è Lukaku, avrà il dente ancora avvelenato? Sentite la risposta di Ausilio.
La Roma, che è una squadra molto forte, una squadra che viene da 3 vittorie consecutive, c'è stato un cambio di allenatore, si gioca in uno stadio importante, sarà gremito di persone, ma arriverà un Inter determinata che vuole continuare nel suo percorso.
Direttore, la stessa cosa vale per il rinnovo di Barella?
Ma vale per il rinnovo di tutti i calciatori importanti dell'Inter, sono tanti, abbiamo iniziato con qualcuno, quelli diciamo più urgenti, c'erano giocatori che avevano delle scadenze onestamente più immediate rispetto a quello di Barella o dello stesso Lautaro. Abbiamo sistemato chi era più urgente sistemare, ma stiamo già lavorando e pianificando quello che è un discorso più a lungo termine sia con Barella che con Lautaro.
Volevi dire qualcosa, Stefano?
Guarda, volevo dire, allora, c'è Inzaghi, perché c'è Ausilio, perché c'è Marotta, perché c'è gente che capisce di calcio. Attenzione, facciamo sempre così, perché poi Agostinelli lo sa meglio di noi. Cioè, se non sei... no, è fondamentale, ragazzi. Fondamentale. Niente, mi prendo questa
parte. No,
credo
quello che...
Ma è così, guarda, tanti anni fa... Il povero Ilario Castagnier, mio grandissimo amico, mi ricordo che mi diceva quanto sottolineava quanto fosse importante per un allenatore essere affiancato da un uomo di calcio.
Certo, che fa la differenza.
È determinante.
Senti, Agostinelli lo dice.
Lo sento, Andrea.
No, però Gianluca, se vuoi aggiungere qualcosa, perché ho una domanda su De Rossi da fare.
No, volevo solo dirvi, chiedendo scusa, che purtroppo sembrava una fiera del Far West, ma le dichiarazioni di Ausilio, che diciamo tutti così, erano la presentazione di un torneo di calcio.
Lo so, purtroppo
sì, girone c'era bianco, parlante. Girone giallo, no, sì, però uno pensa.
No, uno prima mi ha mandato un messaggio e ha detto: Marco, ma com'è, si sente una donna sotto? È perché c'è una...
Hanno messo il posto stampa esattamente sotto la cassa.
No, c'è una speaker proprio che si sente continuamente, pazienza. Sì, però si capisce bene quello che ha detto. Gianluca, ho una domanda adesso per te che riguarda un'altra cosa, però voglio chiedere, e parto da Andrea Agostinelli. Abbiamo parlato di Inzaghi, dall'altra parte c'è un classe 83 ad allenare la Roma. Ci vedi, Andrea, delle analogie con Inzaghi?
Sì, mi fai questa domanda perché credo che anche tu abbia avuto un po'. Allora, Daniele De Rossi ha l'umiltà lui ha avuto sempre l'umiltà del grande giocatore, no? E lo sta per me trasferendo nelle prime armi in questa situazione di allenatore che a lui piace molto. E quindi vedo molta umiltà, vedo molta trasparenza nei suoi rapporti. Questo è sempre, io sono convinto che nella vita darà sempre dei grandi risultati. Ovviamente ha sostituito un mostro sacro, no? Sia per la gente che per la sua carriera. Però è anche vero che lui, con la sua semplicità, per me è già entrato nella testa, e non guardo solamente alle 3 vittorie, perché potevano essere anche 2 vittorie e un pareggio, una sconfitta, non è quello. È che lui ha fatto le cose semplici, cambiando modo di pensare a una parte della squadra, cioè a quella parte della squadra che veniva bloccata per me assolutamente da un gioco asfittico con le potenzialità che aveva, e le stava assolutamente deteriorando. Basti pensare che non sono numeri sbagliati quando vedo che Pellegrini, che è sempre stato un in zona gol che ci andava, faceva un gol all'anno, adesso ha ricominciato a crederci. Non è una cosa sbagliata guardare le facce dei giocatori della Roma che cominciano a sorridere di nuovo.
Esatto.
E questo è
un dato di fatto.
Non è che adesso De Rossi è diventato allenatore, ma le premesse che, come dice Walter Sabatini, che lui possa diventare un ottimo allenatore per il suo carattere, non per la sua competenza del calcio, che capiamo tutti di calcio, non è quello il problema, è per le sue doti umane, sicuramente lo può fare, e ha iniziato bene.
Roberto?
Sì, io sposo la tesi di Andrea, anche perché quello che raccontano di De Rossi, diciamo, nella sua fase di apprendistato come allenatore, si racconta di una persona, di un altro sgobbone, un altro che sta sempre sul pezzo, che studia. Il fatto stesso che abbia accettato di fare quell'esperienza in nazionale gratis et amore dei è evidentemente il, come dire, sintomatica del fatto che è un ragazzo che vuole acquisire nozioni, che sta sul pezzo. E io sono d'accordo soprattutto sul fatto che abbia riportato all'interno della Roma quella semplicità nei rapporti, quella coesione che evidentemente, insomma, l'ultima parte della gestione Mourinho aveva minato in maniera pericolosamente, come dire, calante.
Stefano, vengo da te perché poi, insomma, c'è questa partita, è anche una sfida sotto questo punto di vista. Quell'altro è un allenatore che ormai ha fatto un percorso, però io
continuo... Ma io ne parlavo tanti anni fa, prima che venisse, arrivasse
un po',
Mourinho.
Mi posso permettere di dire che hai sempre un po' sponsorizzato De Rossi?
No, era la soluzione, diciamo, più economica, più vantaggiosa, più corretta e più stimolante, anche più intrigante.
Anche cioè, lui prendere, è uno studioso,
No, prendere dopo Fonseca, io, questo era il mio pensiero, subito De Rossi. Ah, ma è rischioso, ma risparmi? Dà la possibilità a uno che è appassionato,
sì,
fradicio
se...
di calcio. Ha detto bene Andrea, capiamo tutti di calcio, però poi alla fine secondo me ha un DNA, non nel senso un DNA proprio, certo, anche familiare, cioè Papa, certo, Alberto è stato un giocatore in mezzo al campo, anche dentro il campo era uno, tipo quando io c'ho avuto Ancelotti come compagno, già era la longa manus dell'allenatore, ecco, Camazin, gli dicevo guarda fare l'allenatore, ha fatto l'allenatore,
lo percepivate questo,
sì, capivi subito, sì, Cosinelli, cioè lo riconosci subito il compagno di squadra che può fare un tipo di carriera, no?
Certo. Anche se voglio dire,
De Rossi rientrava in questa cosa qua.
Anche
poi
se
è arrivato Mourinho,
è stata un po' una mossa.
Poi è arrivato Mourinho, però ecco, ti ricordi ne parlavamo, Marco? Cioè, vedevo Inzaghi alla Lazio, ho detto, ma scusa, perché De Rossi non può essere la risposta giusta, corretta, no?
Sì.
E io devo dire la verità a tutti, è troppo di fretta, è giovane, è preparato, no, si brucia tutte queste storie.
Era quello che si diceva di Inzaghi quando...
Sì, è molto italiana questa cosa. Sì, sì. Io Frank Lampard, quando andavo al Chelsea, non è che si sono fatti tutti questi problemi.
Esatto.
Devi dimostrare...
poi dobbiamo dirla, posso dire una
devi
cosa
dimostrare
ancora,
di essere bravo.
Terra terra, volevo anche dire che quando tu entri in questi gruppi di grandi giocatori... Il fatto che tu sia stato un campione è importante,
certo,
no? Cioè,
ti aiuta.
Se alla Roma fosse venuto anche un giocatore diciamo che ha fatto una carriera alla Roma, ma non ha avuto una risonanza, l'importanza di Daniele De Rossi, sai, lì te la devi conquistare subito la stima, perché il giocatore ti guarda come per dire, tra virgolette, dell'inconscio, ma questo chi è? Quando si presenta invece Daniele De Rossi, pur sapendo loro che non può avere un'esperienza, però... dai, inconsciamente c'è rispetto, questo lo dico terra terra per far capire, ma io credo che sia importante anche questo, soprattutto in certe squadre.
Assolutamente. Gianluca, questa partita
ma
contro...
Guarda, volevo dire stima assoluta per Daniele De Rossi, che c'è stato un periodo prima che è nato il Boca Junior che potesse venire all'Inter, mi sarebbe piaciuto tantissimo, stima assoluta, ma seguo i vostri ragionamenti. Speriamo che abbia vicino allora, come a Inzaghi era toccato a suo tempo con il gritare, no? Mm-hmm. Speriamo, io seguo il vostro ragionamento, che abbia vicino anche qualcuno,
vero, bravo,
che capisca di calcio per crescere ancora di più, perché dal punto di vista, devo dire, del carisma non si discute, insomma.
Gianluca, prima di salutarti in chiusura, rinnovo di Lautaro, dopo sentiremo un passaggio di Ausilio che ha detto che insomma le parti c'è la volontà, no? Di trovare
però
questo accordo.
Posso dirti su questa cosa, preoccuparsi del 2026, quando francamente sappiamo bene, perché l'abbiamo visto con Brozovic, con Onana, che se tanto sia neanche fino al 2045, se arriva uno a 15 milioni, puoi mettere tutte le clausole che vuoi, ma sei a rischio comunque. Cioè io sta cosa dei contratti che devono essere per 12 anni, sì, per non perderli a zero, va bene, ma questo lo si è capito. Ma io non è che sarò più tranquillo se arriva sul contratto fino al 2028, perché so benissimo che se domani gli arriva la proposta assolutamente irrinunciabile, l'abbiamo visto con tutti, e addio, cioè si ricomincia da capo tanto.
Senti, un'altra cosa te la chiedo invece, sul qualche discorso che si è fatto su Marotta, tu lo sai, no Massimo, qua ci ha detto...
Sì, sono quattro anni che... oggi ho pubblicato dei titoli di giornale che è la stessa cosa che viene detta ogni anno, c'era... settembre 2022, febbraio 2023, ora 2024, io da quanto so Marotta 2027 fa 70 anni e vuole fare o Lega o Federcalcio, io so questo.
Bene, vabbè. Tra l'altro mi sembra che era già uscita questa cosa, no? Di un eventuale incarico di questo, no, di questo incarico.
Sì. Ma perché è la sua volontà questo.
Quindi tu dici, dopo cioè, questa esperienza
chiudere come club con l'Inter, ma anche perché dice sempre, ragazzi, io ho 70 anni, fatemi a questo punto. C'è il contratto fino al 2027, è una rotta, cioè francamente.
Sai, i contratti dei dirigenti si possono facilmente, diciamo così.
Sì, però francamente non credo, francamente, che Marotta farà altri club dopo l'Inter.
Vabbè, staremo a vedere. Va bene, io vi ringrazio, grazie a Gianluca Rossi, a presto Gianluca, un abbraccio forte.
Ciao, proseguimento. Ciao, anche a voi, ciao a tutti.
Ciao. Ciao Gianluca.
Andrea, nel salutarti ti chiedo proprio così, d'amblè, ma Roma-Inter come potrebbe andare?
Ma la curiosità è tale di per vedere, perché sai, qui a Roma tutti dicono, vabbè, tre vittorie consecutive da Roma, De Rossi, qua e là, però chi ha incontrato? Sono curioso, perché al di là del fatto che l'Inter è favorita, non c'è né casa né fuori casa, perché l'Inter in questo momento è veramente la squadra in giornata, se non ha grandi defezioni o è in giornata, fai fatica proprio a fare un punto con l'Inter oggi, per me. Mm-hmm. Però detto questo, sono curioso perché non stravolgerà nulla, non ha tantissimo da perdere, nel senso la Roma sa di incontrare una squadra che è favorita, quindi per me ci sono le premesse perché possa fare una partita. Do sicuramente in vantaggio l'Inter per possibilità di vincere questa partita e non ci sono dubbi, ma chissà per De Rossi e la Roma quello che possa succedere, considerato che ho visto una mentalità diversa, una mentalità che a me piace, di una squadra che crea azioni da gol, che è propositiva, quindi vediamo.
Andrea, grazie, un abbraccio. Ciao, a
Andrea.
Presto,
buon fine settimana. Ciao.
Allora facciamo un break e torniamo e andiamo anche su altri argomenti, state con noi tra pochi.